esulteranno per la nostra fine, addossandoci ogni sorta di infamia. È vero, noi abbiamo praticato il furto e il delitto, ma sempre mostrandoci per quel che siamo, ladroni e assassini, ma che agiscono in scontro aperto, ogni giorno col rischio della morte e quindi con lealtà, da onesti fuori legge. Altri invece, cosiddetti rispettabili cittadini, onorati e riveriti, praticano ruberie e abusi, al riparo di regole e privilegi che da sé medesimi si procurano. Ma non meravigliamoci di tali nefandezze. Questi sono i sotterfugi di una falsa legalità.
Superiore, quando rispondi deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì, scusi secondino.
Secondino una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Sale.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
è sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trova ad essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Tempo qui dentro è come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte, qui sul confine del mondo.
Porque tanto yo también, cuando tú me hablas, toma un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo, tana mía, por favor.
Liberare tutti, vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci, senza perdere un'ora.
È un tempo che sembra fermo, ma passa, passa, passerà l'inverno.
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci.
E allora, buongiorno a tutti e tutte, questa è Radio Onda Rossa, questa è la Conta, trasmissione contro il carcere. Sono le 15 e 4 minuti primi, oggi è 15 di ottobre del 2014. E dunque di nuovo buongiorno a tutti, sia a chi è privato della propria libertà, sia a chi ancora è in libertà provvisoria, ossia diciamo è libero, perlomeno libero o libera, fino a che non dove... speriamo che non succeda mai, ma potrebbe intervenire, diciamo, l'aggressione repressiva. Dunque, che cosa è successo questa settimana? Diverse cose. Intanto, dal Sole 24 Ore, dell'altro ieri, del 13, leggiamo questo articolo. Vi ricordate che tempo fa, quando il sovraffollamento era giunto a livelli impressionanti, molto grossi? Appunto, c'era stata nel 2010 il primo richiamo e poi la multa della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, perché l'Italia non rispettava nemmeno lo spazio di vivibilità per detenuti e detenute, ossia che dovrebbe essere superiore a 3 metri quadrati, a persona invece inferiore, insomma tutti questi disastri. Allora il governo lanciò questo nome strano all'inglese, insomma, è praticamente la possibilità di costruire nuove carceri da parte dei privati, che poi lo Stato avrebbe affittato a questi privati, facendoli ovviamente fare un sacco di profitti, di guadagno. Però questo permetteva allo Stato, che non poteva esborsare tanti soldi subito, grandi quantità, proprio per i problemi di deficit, debito, eccetera eccetera, quindi le carceri non sborsava niente all'inizio, le carceri l'avrebbero costruite i privati, poi le affittavano allo Stato. Lo Stato, come un cittadino che affitta la casa, pagava una retta mensile, e quindi il costruttore si rifaceva i soldi con l'autoguadagno. Dunque, veniva chiamata questa il project financing, queste parole strapiace, piace tanto usare queste parole qua, insomma, la privatizzazione, cioè soltanto la costruzione da parte di privati di carceri. Però non era solo la costruzione muraria, cosa che già c'è in corso, no? Già avviene, i privati costruiscono le carceri, la struttura muraria. Poi lo consegnano, in realtà fino adesso funziona che lo vendono allo Stato, il quale paga a rate praticamente, no? Oppure facendosi prestare appunto dalle banche, però su quel l'edificio, quindi su quel carcere costruito, e quindi paga, diciamo, il mutuo. Il meccanismo è molto simile a quello che pagano i cittadini quando si affittano o si comprano una casa. La differenza però è che prima, fino adesso, ancora oggi, queste carceri costruite dai privati poi vengono arredate dallo Stato, che mette attrezzature per renderle agibili, insomma, no? Letti, armadietti, cose varie proprie, e anche in qualche caso fino a poco tempo fa metteva ancora i sistemi di segnalazione, di sicurezza, no? Propri da parte di ditte specializzate. Col progetto financing, come chiamano questa stupida parola, cioè dare ai privati la costruzione delle carceri, in realtà si dava a loro la costruzione di tutto il carcere fino alla fine, cioè non solo la struttura muraria, l'arredamento interno, la mensa, tutto quello che serviva a renderlo agibile, cioè chiavi in mano, come si dice in quest'altro brutto e stupido termine che usano però il marketing e gli imprenditori, quelli che vendono le cose, insomma, no? Chissà perché usano un linguaggio così brutto e stupido, di poca fantasia, ma sono fatti così, e che ci vogliamo fare? E probabilmente chi è più stupido più fa i soldi in questa società, probabilmente è un po' come il portato del sistema capitalistico: più si è cretini, stupidi nel senso poco sensibili alla comprensione di ciò che avviene intorno, quindi si cerca di fare i soldi e quindi si fanno. Vabbè, insomma, tutto questo grosso progetto che avrebbe permesso di aumentare i posti disponibili, no? Perché appunto le aziende sarebbero messe a costruire carceri che poi lo Stato affittava oppure comprava pagando a rate, e insomma tutto questo era stata fatta una legge nel 2011, che poi era stata avviata al gennaio 2012 e si è incompletamente interrotto. È naufragato tutto, dice il Sole 24 Ore, perché appunto un po' perché le ditte in grado di mettere anticipare dei soldi per costruire queste carceri non ce l'hanno, le banche, come avete visto, questo questa lite tra imprenditori e banchieri, perché gli imprenditori vorrebbero che le banche gli prestino i soldi con leggerezza, con tranquillità, e le banche sono molto restie invece a prestarle con tranquillità, vogliono garanzie, vogliono pezzi d'appoggio, insomma, per evitare che poi perdano qui o che non guadagnano tanto, o ciascuno guarda i propri interessi. Nessuno di questi due, né imprenditori né banchieri, si occupano un po' dei problemi generali del paese, e però insomma sta di fatto che è fallito questo, quindi non se ne parla più. Adesso l'indirizzo del governo, avete visto con gli ultimi provvedimenti cosiddetta svuota carcere, si sta muovendo per diminuire la popolazione carceraria, in parte l'ha già fatto, che nell'ultimo anno e mezzo diciamo, è passata da 67-68 mila presenze a 57-58 mila, quindi 10.000 presenze sono diminuite, e questo grazie soprattutto all'ultimo provvedimento, quello che aumenta, cioè nell'ultimo hanno conglobato tutti i precedenti svuota carcere, quindi ormai è uno che racchiude tutti gli altri, una sorta di testo unico. Praticamente gli elementi che hanno fatto uscire, no, nessuno di questi è uscito in libertà, attenzione, sono semplicemente passati dal carcere, quindi controllo penale intramurario si chiama, al controllo penale esterno, ossia misura alternativa. Il passaggio è stato questo, quindi è aumentata la quota di persone in controllo penale esterno, ossia misura alternativa, sia essa arresti domiciliari, detenzione domiciliare, affidamenti in prova ai servizi sociali e così via, e sono diminuiti appunto quelli in casa. I meccanismi che hanno permesso di fare questo passaggio, questo svuotare carceri per passarli al controllo penale esterno, ossia alle misure alternative, sono state l'aumento degli sconti di pena, che sono passati da 3 mesi l'anno a 5 mesi l'anno, notevole il passaggio, no? Questo quindi, che è premiale, però la liberazione anticipata si chiama così, questo termine pochi lo conoscono, è lo sconto per ogni anno di carcere, si fa per ogni semestre il calcolo, però è meglio per chiarezza, per ogni anno di carcere fino a prima del provvedimento svuota carceri era di 3 mesi, per ogni anno di carcere in cui il detenuto o la detenuta hanno tenuto buona condotta c'erano 3 mesi di sconto, 90 giorni, adesso è passato a 5 mesi di sconto, e è notevole il passaggio, sempre stante la buona condotta. Questo ha fatto rallentare, questo provvedimento premiale, di molto le proteste in corso nelle carceri, ed è comprensibile tutto ciò, perché un detenuto o una detenuta, considerate che in carcere ci sono il 90% di chi sta in carcere sono per reati piccoli, quelli che gli avvocati o anche i magistrati chiamano reati bagatellari, da bagatella, cioè piccola infrazione, furto, piccola truffa, scippo, cose di questo tipo, piccolo spaccio, eccetera. E quindi 2, 3, 4 anni, 5 anni di galera, questi sono la gran parte di chi sta in carcere. Allora, quando uno vede avvicinarsi la fine pena, dice se sto buono, quindi buona condotta, mi prendo 5 mesi di sconto e quindi avvicino l'uscita di parecchio. Se mi metto a fare la protesta, perché così hanno fatto capire i direttori del carcere, se fai le proteste ti levo la buona condotta e perdi 5 mesi. E 5 mesi di galera sono tanti, farseli o non farseli, la differenza è enorme. Per un anno, che basta prendere una sanzione disciplinare, in un anno ti giochi i 5 mesi, è un problema. E allora niente, vale come deterrenza, e difatti le proteste sono abbastanza ridotte, soprattutto per la gran parte di quelli che hanno appunto piccoli reati. E allora quindi l'obiettivo del governo, dei ministri, è quello quindi di non operare più col far costruire nuove carceri, perché appunto la situazione economica era degradata nel frattempo, e invece puntare a una diminuzione. Anche perché avevano fatto due conti, ma non è che ci voleva un grande economista a farlo, se anche fosse partito questo project financing, come si dice, cioè far costruire le carceri ai privati e poi prenderli in affitto dallo Stato avrebbe dovuto metterci gli agenti di custodia, quindi che paga lo Stato, quindi assumerne altri aumentava comunque la spesa. Il mangiare lo doveva offrire, cioè offrire, per quanto poco è, sono 3 euro e mezzo al giorno per pranzo, cena, pranzo, cioè colazione, pranzo e cena, 3 euro e mezzo al giorno paga lo Stato per un detenuto. Non è un albergo a 5 stelle come dice qualche deficiente che, a cui è andato in pappa il cervello, perché questo scrivono alcuni giornali, che in carcere è diventato un albergo a 5 stelle con 3 euro e mezzo al giorno, insomma provate a voi a mangiare. Allora quindi il punto era quello, è cambiato detto e l'altro. All'interno di questo progetto del governo di dire puntiamo alla diminuzione, perché comunque riduce di molto le spese, diminuire le persone incarcerate in prigione, in misura alternativa non costano nulla se non quel po' di controllo poliziesco, cioè che facendo il giro la volante della polizia passa anche a controllare, non è un costo fisso, è soltanto un onere in più per chi fa i controlli di quartiere. All'interno di questo passaggio, di questa scelta che ha fatto il governo, gli ultimi governi hanno fatto questa scelta qui, c'è stata una diatriba, una rottura, cioè due indirizzi diversi, e ne abbiamo raccontato molto nelle due puntate precedenti, la volta scorsa ma 15 giorni fa ancora di più. Abbiamo detto che il ministro Orlando e il presidente e premier Renzi hanno formato due commissioni. Guarda caso, una commissione formata direttamente da Renzi, che è su posizioni opposte a quelle del ministro Orlando, l'altra formata dal ministro Orlando, che probabilmente avrà poche chance. La commissione formata da Renzi, che ha scavalcato il ministro esistente in carica, Andrea Orlando, si sta muovendo su un terreno completamente innovativo in maniera brutta, ossia abbiamo detto per esempio quello che abbiamo raccontato, vogliono cambiare la polizia facendo diventare polizia di giustizia, quindi che il controllo sul territorio per le persone in misura alternativa lo facciano gli agenti penitenziari, che dovrà essere ristrutturato e diventare un corpo di polizia che si occuperà di tutto quello che riguarda la giustizia, quindi anche gli arresti, la traduzione in carcere, il controllo di chi sta in misura alternativa, tutte queste cose qui, il controllo sui lavori che fa chi sta in misura alternativa, sulle persone che frequenta, cioè un controllo a tappeto sui territori. Questo è il progetto di Gratteri che guida la commissione voluta da Renzi, ma che non piace a Orlando perché fa questa ristrutturazione. Poi hanno messo misure, la commissione Gratteri vuole proporre che venga usata la videoconferenza nei processi per la gran parte dei detenuti, che fa risparmiare un sacco di soldi per le traduzioni il trasferimento dei detenuti dal luogo di detenzione al luogo del processo, però ovviamente toglie garanzie di difesa, ma di gran lunga è assurdo, non puoi parlare con l'avvocato perché lo vedi per videoconferenza, non puoi parlarci a tu per tu, il colloquio tra il detenuto e il proprio avvocato in genere è riservato. Questa è una delle principali, l'unica principale, la più importante garanzia di legalità, che è stata introdotta ormai da 200-300 anni fa, quando si ruppe con i regimi feudali monarchici e si impose, e comunque appunto la borghesia impose i regimi democratici liberali, e che questo caposaldo viene frantumato, buttato via, quindi si torna ai regimi feudali, perché la videoconferenza fa parte di quel modo di concepire dei processi speciali, non nemmeno più processi sono, se non c'è la possibilità di dialogo riservato tra l'imputato, colui soggetto al processo, e il proprio avvocato, oppure tra le persone, i diversi imputati, che appunto nella gabbia possono parlare tra loro, eccetera. Se non c'è questa garanzia, tutta l'impalcatura del processo moderno crolla e torniamo all'inquisizione, al fatto di quando c'era il monarca che diceva io decido senza vedere la legge come mi pare, tu hai rubato una mela, condanna a morte, quell'altro invece che è simpatico, è un amico, è un aristocratico, ha fatto un disastro, gli do appena una così un buffetto sulle guance. Questo era, e a questo si sta tornando. Le riforme Gratteri tolgono completamente, spazzano via i residui minimi, ormai non rimasti qui in Italia pochissimi, residui di garanzia al processo, come lo volete chiamare, processo appunto che moderno, insomma. Di questa cosa, questa contrapposizione che è abbastanza pesante, insomma, no? Quello che vuol fare Renzi con la sua commissione, la commissione Gratteri, e quello che invece voleva rinnovare Andrea Orlando, che non è che voleva fare rose e fiori, però voleva semplicemente aggiustare un po' quello che c'è già, senza fare trasformazioni spaventose. Per esempio, Gratteri vuole anche riaprire la Sinara, vuole introdurre un sistema di controllo esterno poliziesco sulle carceri, da fare da parte di questa polizia. Di giustizia che dovrà essere formata secondo la sua proposta, molto intensa, mentre invece Orlando voleva fare delle piccole riforme di poco conto. Ecco, questa contrapposizione è stata pressoché ignorata dalla stampa, eppure è importante, diciamo, la situazione penitenziaria, se va in un senso o nell'altro, cambia anche l'aspetto, la fisionomia di questo paese. Come diceva uno dei più grandi filosofi della storia europea, no? Voltaire, che insomma non è l'ultimo arrivato, diceva, no, quando andava a visitare un paese, diceva: non mi interessa vedere gli archi, i monumenti e le piazze che sono nel tuo paese per decidere quanta civiltà c'è, mi interessa vedere lo stato delle carceri. Dallo stato delle carceri capisco se questo paese è civile oppure incivile. Questo diceva Voltaire, e scusate se insomma, chiaramente quelli che stanno oggi al governo non sono nemmeno la milionesima parte in quanto a intelligenza, preparazione, a cultura, sono dei poveri rubagalline, però insomma, per far capire, insomma, sarebbe bene che ogni tanto leggessero qualche libro, andassero un po' a lezione da chi ne sa più di loro e imparassero qualche cosa. Ovviamente loro non è soltanto un problema di ignoranza, che pure c'è, è un problema che loro stanno per difendere gli interessi, le ruberie di settori, di ricchi, di imprenditori, di banchieri, di finanzieri, e continuano a fare quello, quindi tutto il resto gli salta. Bene, questa è la prima notizia, è saltato, quindi non c'è più, è fallito, è naufragato, termine che usa il Sole 24 ore, il project financing, quindi le carceri rimarranno quelle che sono, e però, cosa importante, però insomma, permette di attestarsi. Una volta, ricordate, Berlusconi disse fisiologicamente in Italia dovrebbe esserci intorno a 100.000 detenuti, quindi adesso daremo il via, è stato quel governo che ha dato il via, perché gli amici di Berlusconi sono tutti i palazzinari, la gran parte dei palazzinari fanno parte del suo entourage, che molti di questi costruiscono carcere, quindi aveva lanciato questa cosa per far arricchire i suoi amici e quindi anche lui stesso. Poi è saltata perché la crisi ha messo in discussione tutte queste grandi epopee. Vabbè, poi abbiamo visto appunto la contraddizione in seno al governo, e adesso ci prendiamo uno stacco musicale. I'm Allora, 15 e 26 di nuovo in diretta. Ora volevo raccontare un dialogo, un incontro fatto con alcuni ragazzi e ragazze di un liceo di Roma. Allora, l'età di questi ragazzi e ragazze andava dai 15 ai 18 anni, ovviamente, no? L'incontro era stato organizzato perché evidentemente ci sono degli insegnanti di larghe vedute proprio sul carcere e sugli aspetti più pesanti del carcere in Italia, esempio l'ergastolo. Si vuole parlare dell'ergastolo e del carcere tout court. Bene, siamo andati lì la mattina, abbiamo parlato. In atto una cosa che mi ha colpito molto è l'eccessiva, l'attenzione che per tutte le due ore della durata dell'incontro questa cinquantina, sessantina di ragazzi e ragazze hanno avuto su un tema che insomma non è piacevole, non è che abbiamo parlato né di musica o di altre cose, quindi questo è importante e lascia ben sperare, perché delle nuove generazioni che si affacciano sulla situazione del paese, che sono molto attenti a questioni abbastanza complesse, contorte, anche difficili da capire, come la situazione del carcere o tutte le varie tesi diverse, le intenzioni che ci sono, eccetera, la storia. Non solo si è visto che erano molto attenti durante, ma poi hanno cominciato a fare delle domande che ci sarebbero volute altre due ore per poterle smaltire tutte. In realtà il tempo era finito, il tempo del dibattito era finito, la scuola doveva prendere il suo normale svolgimento e quindi sono state strangolate. Mentre andavamo via, alcune ragazze, soprattutto molto attente, hanno fatto delle domande molto interessanti, insomma, quindi volevano veramente, avevano capito molto quello che si diceva e avevano delle domande molto attente a proporre per discutere. I due temi si sono sostanzialmente sviluppati in quella mattinata. L'ergastolo e in particolare l'ergastolo ostativo. Che cos'è l'ergastolo? Da dove viene questa pena di morte differita nel tempo, però pena di morte sociale, che è come pena di morte sociale rimane. Perché l'ergastolo, appunto, come si è precisato, toglie tutti i diritti, tranne la vita materiale, toglie tutti i diritti a colui che è stato, colei che sono stati condannati all'ergastolo. La vita materiale non viene, la persona non viene uccisa fisicamente, però anche tutto il contorno, per esempio il diritto di voto, il diritto di fare transazioni economiche, vendite, acquisto, eccetera, fanno parte della vita oggi, no? Tutte le questioni inerenti appunto all'attività sociale, quelle cose vengono azzerate completamente, quindi è una sorta di morte che appunto è stata sottolineata come tale. L'ergastolo ha il fine ben amai, e questo è un elemento che contrasta con quanto si dice in questo paese e quanto è scritto nella Costituzione, che sempre meno rappresenta ormai quelle parole della Costituzione, tranne che laddove difende la proprietà privata e la famiglia, per tutto il resto non rappresenta nemmeno l'1% di ciò che avviene in questo paese. Per esempio, quando parla dei diritti dei lavoratori, completamente azzerati. C'è qui un governo che sta operando per fare il contrario di quello che è scritto nella Costituzione. Ora, io non voglio fare come fanno tanti che sventolano questa Costituzione come se appunto fosse, perché poi la Costituzione è un quadro, una cornice all'interno delle quali si svolgono le leggi. E in realtà la Costituzione italiana, siccome fu un compromesso all'indomani del secondo dopoguerra tra due grosse forze, liberali e cattolici da una parte, socialisti e comunisti dall'altra, quindi da una parte si difendeva la proprietà privata, dall'altra parte si difendeva il lavoro. E così erano, perché quelle due forze hanno tra i loro base culturale liberali, cattolici, difendono sostanzialmente la proprietà privata, la famiglia, l'immobilismo, l'ordine esistente. E quanto invece allora, poi è tutto cambiato, allora dicevano i socialisti e i comunisti erano per uno sviluppo, un mettere in discussione continuamente l'ordine, in modo che la gente, il popolo, la parte più oppressa della popolazione potesse rinnovare, cambiare quell'ordine esistente per altro tipo di ordini che vadano sempre verso una maggior libertà. Quindi però fu un compromesso tra queste due forze, e il compromesso, appunto, tu voi trovate degli articoli che difendono pesantemente la proprietà privata, e lì c'è poco da dire, insomma, no? Che ha portato gravi conseguenze anche allo sviluppo delle leggi. Molte leggi che tendevano per esempio all'esproprio di case lasciate disabitate sono state bollate di anticostituzionalità, e poi in realtà la Corte Costituzionale, mi riferisco a cose però di parecchi decenni fa, le ha dichiarata incostituzionale perché secondo la Corte di allora violava il principio della difesa della proprietà privata. Quindi insomma c'è tutto il contrario di tutto nella Costituzione, quindi non si può dire. Però laddove parla del lavoro, appunto, abbiamo visto i governi degli ultimi 20 anni hanno ribaltato completamente quelle affermazioni, quei valori, tendendo ad azzerare i diritti dei lavoratori. Sul carcere è la stessa cosa. La Costituzione, l'articolo 27, dice, tra le altre cose, il carcere non può consistere in attività degradanti e disumane, ma deve volgere alla rieducazione e reinserimento del detenuto, punto. Ovviamente significa, chiaramente l'ergastolo è anticostituzionale, perché come può rieducare una cosa che è carcere a vita, che ha il fine pena mai? Rieducare vuol dire che un giorno ti reinserisce nella società, invece se il fine pena è mai, vuol dire che non è prevista questa cosa dalla Costituzione. E molte persone, molti avvocati a suo tempo fecero l'eccezione di incostituzionalità per l'esistenza dell'ergastolo in Italia. Ci fu pure una battaglia all'interno della Assemblea Costituente del 1946. Alcuni libertari del Partito Comunista Italiano, ce n'erano allora, ce n'erano anche diversi, e anche del Partito Socialista o del Partito d'Azione, volevano proprio mettere esplicitamente una nota che vietasse la condanna a le pene infinite, le pene eterne, le pene, ma si voleva addirittura mettere un limite, come si sta in alcuni paesi, 20 anni, non più di 20 anni. Cioè, questa si fu una gara strepitosa, perché invece tutte le altre forze, liberali, cattolici, non vogliono che la pena deve essere la più tremenda, perché soltanto con la violenza pensano si possa rieducare le persone. E va bene. Allora, per dire, la Corte Costituzionale però ha dichiarato che la legge sull'esistenza dell'ergastolo non è anticostituzionale, perché c'è una possibilità, disse questa motivazione, che anche chi è condannato all'ergastolo può uscire, e lo sappiamo tutti, no? È quella possibilità che permette, dopo 26 anni di carcere effettuato, si può fare domanda a magistrato di sorveglianza, e avendo tutti i requisiti in buona condotta, reinserimento, bla bla bla, tutte queste cose, essere avviato alle misure alternative, cioè alla libertà condizionale, che con altri 5 anni finisce la pena e va in libertà. È possibile che c'è questa cosa, non è automatica, non è che è obbligatoria per il magistrato darti questa possibilità dopo 26 anni, a volte ti fa aspettare 27, 28, 29, 30 e così via, a volte non te la dà per niente, a volte te la dà. Quindi già questa cosa era una forzatura logica, quindi una sentenza della Corte molto, come dire, di parte. Ma dopo qualche anno, perché i partiti che partecipavano al ballottaggio delle elezioni si sono resi conto che più facevi una politica punitiva, più invocavi carcere, aumentavi le pene, eccetera, più si prendevano voti, perché la paura della gente era volta, grazie al martellamento dei mass media, a pensare che il proprio malessere fosse dovuto alla delinquenza, alla criminalità, mentre invece era dovuto alle misure economiche. Al 99,9% il malessere delle persone, di noi, e non perché ci vengono a rubare a casa tutte le sere, perché non ci vengono, è perché appunto c'è la disoccupazione, perché i buchi fatti dalle finanziarie hanno creato questi spaventosi debiti, per cui lo Stato deve tagliare la scuola, e sapete che vuol dire, la sanità, e sapete che vuol dire, il welfare l'ha azzerato completamente, i diritti del lavoro lo stesso, insomma, quindi sono cose derivate non certo dalla delinquenza, ma dalla cattiva politica fatta dai governanti degli ultimi 30-40 anni, volta a dare sostegno e profitto soltanto ai grandi proprietari terrieri. Tant'è vero che, come abbiamo detto l'altra volta, c'è stata una ci stanno ormai diversi fondazioni e istituti internazionali che stanno valutando quanto in questa crisi, sia aumentata oppure diminuita la forbice tra ricchi e poveri, semplicemente. Ora, in Italia è quasi raddoppiata, quindi la crisi è smettiamo di usare questa parola demenziale, non c'è una crisi, c'è soltanto una serie di manovre volte a impoverire i poveri ed arricchire i ricchi, perché questo sta succedendo, e non lo dico io, lo dicono ormai, sono 3 istituti internazionali e altri ne verranno, i più importanti, una tedesca, una finlandese, una mi pare norvegese, che hanno fatto i conti, hanno visto che nei paesi come Italia, Grecia, Spagna, Francia, e poi gradualmente scendendo, andando verso il nord, il divario tra povertà e ricchezza è aumentato molto, cioè i ricchi sono diventati più ricchi, i poveri più poveri. Questa è la crisi, questa parola, questa cosa che si chiama crisi, non è altro che diciamo, i classici la chiamavano ristrutturazione capitalistica. Ristrutturare vuol dire che, appunto, siccome negli anni 60-70 i lavoratori avevano tolto qualcosa ai profitti, perché con le lotte, l'organizzazione, gli scioperi, ma anche col sabotaggio, con altre iniziative interne alla fabbrica, avevano tolto una parte dei profitti, hanno aumentato i salari, diminuito l'orario di lavoro, cioè migliorato le proprie condizioni, quindi i padroni hanno visto scendere un po' i propri profitti, hanno deciso, inventandosi la crisi, di fare il contrario, togliere quello che gli era stato tolto, quindi mettere in campo la più grande rapina del secolo, quella che è partita dal 2007-2008 fino ad oggi, è la più grande rapina dell'umanità mai avvenuta. Hanno distolto tantissimi miliardi dalle tasche dei proletari, dei lavoratori, dei disoccupati, della povera gente, per mettere nelle tasche, anzi più che tasche, nei forzieri dei grandi industriali, banchieri, finanzieri. I ricchi sono diventati sempre più ricchi, tant'è vero, lo dicono anche l'Unione Commercianti, queste notizie si leggono nelle pagine interne del Sole 24 Ore, quindi più chiaro di così. Gli unici generi di cui è aumentata la vendita sono i generi di lusso, macchine di lusso, vestiti di lusso, eccetera, mentre invece sono calate le vendite delle macchine utilitarie, dei vestiti a poco prezzo e così via. Questo sta succedendo in questo paese, ma non solo in questo, come ho detto, in quasi tutti i paesi. Ora, il problema quindi ritorna ad essere quello centrale. Noi però stiamo parlando di carcere, voi dite che c'entra questa cosa col carcere? C'entra, perché il carcere non è altro che uno dei principali, non il principale, ma uno dei principali strumenti per il mantenimento dell'ordine esistente. E quando quest'ordine, come abbiamo detto, viene spostato verso i lavoratori, che con le loro lotte conquistano fonti di reddito, di salari, aumenti salariali, e tolgono quindi profitto ai padroni per migliorare la propria condizione di vita, questa è una modificazione di quell'ordine esistente. A questo punto interviene la repressione e il carcere, che comincia a colpire a tutto campo per frenare le lotte, per mettere in carcere i lavoratori più attivi e quindi riportare da una situazione di conflittualità a una situazione di stasi. Sulla situazione di stasi i padroni vanno alla grande, perché mettono in moto i governi che fanno le leggi anticontrarie ai lavoratori, come adesso questo governo, no? Utilizzando una situazione di relativa pace sociale, sta colpendo pesantemente, sta togliendo tutto ai lavoratori, fa esattamente la stessa cosa che ha fatto Berlusconi in tutti i suoi 14-15 anni di governo, quindi e che hanno fatto anche gli altri, anche Letta, anche Monti e così via. Ecco, quindi il carcere c'entra, e come? Perché è un regolatore dell'ordine esistente. Per far tornare i profitti nelle tasche dei padroni bisogna usare anche il carcere e la repressione. Difatti, non a caso c'è stato, in quegli anni in cui i padroni, i banchieri, i finanzieri e con l'aiuto del governo cercavano di riprendere esempio, a azzerare, a battere le conquiste dei lavoratori e riprendere i grossi profitti, che la popolazione carceraria è aumentata. Perché è aumentata la popolazione carceraria? Non solo in Italia, in tutti i paesi del mondo è aumentata negli anni che vanno dalla metà degli anni 90 alla fine del decennio del nuovo secolo, in questo quindicennio. Perché è aumentata la popolazione carceraria? In Italia è raddoppiata, ma pure in Francia, in Inghilterra, negli Stati Uniti è quintuplicata. Perché? Perché bisognava rimettere a posto l'ordine capitalistico, ossia far arricchire ancora di più i ricchi e invece far impoverire sempre più i lavoratori. Questo è il meccanismo centrale, di cui il carcere è un elemento fondamentale. Non è il principale, ma è fondamentale. Il principale sono le politiche economiche, gli investimenti, e ovviamente le organizzazioni, diciamo, il conflitto dei lavoratori. Se c'è, non si fa togliere i soldi; se non c'è, i soldi te li tolgono. Allora, 15:45, torniamo in diretta. Dicevamo, quindi questo dibattito con queste ragazze e questi ragazzi del liceo di Roma è stato impregnato sul capire il perché l'ergastolo e soprattutto, appunto, quando arriviamo all'ergastolo ostativo, lì il problema di dire ma comunque è possibile uscire crolla, per cui l'ergastolo ostativo sarebbe stato dovuto essere trattato come legge anticostituzionale, quindi abolito, abrogato. Invece non è stato così. Questo per dire che se il governo decide, quindi non è vero che c'è questa divisione dei poteri, che pure era un baluardo del sistema liberale, no? I tre poteri: esecutivo, legislativo, quindi il Parlamento che fa le leggi, il governo che le applica e fa le politiche economiche, o e anche tutte le altre, gestisce la società, però le leggi le fa un organo differente, cioè il Parlamento, e la magistratura che sanziona chi viola le leggi. Questi sono i tre poteri che devono essere ben distinti e diversi. Questa cosa non è più così, perché se la magistratura non ha bocciato l'ergastolo ostativo, vuol dire che ha accettato, nonostante la Costituzione sia chiaramente anticostituzionale, perché lì come fa a esserci l'educazione se chi ha l'ergastolo ostativo dovrà morire in carcere, quindi non potrà mai uscire per dimostrare di essere stato rieducato o risocializzato. L'ergastolo ostativo è una sorta di violenza di scambio, ossia dice: io ti tengo all'ergastolo ostativo, non ne esci più finché non mi dai un fai la delazione e mandi qualcun altro al tuo posto. Cioè, se fai una confessione, una delazione, e fai arrestare altre persone che io Stato metto al posto tuo all'ergastolo ostativo, allora puoi uscire dall'ergastolo ostativo. Ma è chiaro che questa è una sorta di scambio, e lo scambio, il baratto con la giustizia, ci dovrebbe entrare poco. Quindi, come vedete, insomma, i meccanismi di legalità sono più che altro una fantasia di chi scrive baggianate, sappiamo a chi ci riferiamo, non sono l'esatto portato di questa società, né di questa né di altre, ovviamente. E il problema è il potere, il rapporto di forza tra ricchi e poveri, tra lavoratori e padroni, insomma, questo regola le società, non certo la legalità e il diritto cosiddetto con la D maiuscola. Ecco, e questo è stato il primo tema che abbiamo affrontato: l'ergastolo ostativo, perché, cosa significa. Cioè, l'altro punto era il perché del carcere, no? Senza fare tutta la storia che abbiamo fatto spesso per radio, che nasce al tempo dell'industrializzazione per disciplinare le persone che lavoravano nelle campagne, che era la gran parte di quelli che vivevano di lavoro, no? Appunto, campagne, agricoltura, pastorizia, eccetera, pescatori, disciplinarli in un luogo chiuso, a fare un lavoro ripetitivo per poterli poi mandare in fabbrica. Il carcere nasce per questo. No, però siamo arrivati direttamente all'esistente, no? Addirittura a un ragionamento molto profondo fatto da parecchie persone nell'immediato dopoguerra. Dopo il secondo conflitto mondiale, quel grande macello, il più grande macello fatto dall'umanità da sempre, da quando è sorta l'umanità, il più grosso macello, il più orribile dei massacri è stato quello della Seconda Guerra Mondiale, fatto proprio qui in Europa, no? Dove siamo noi, che ci riteniamo anche i più civili del mondo. 70 milioni di persone uccise, la gran parte chiaramente civili, bambini, donne, vecchi, ovviamente sapete, è inutile la giaculatoria. 70 milioni di persone ammazzate, di cui il 99% erano innocenti, non si sono ammazzati tra soldati, ma hanno ammazzato, hanno bombardato città, hanno ucciso scuole, asili, quello che si fa normalmente. Purtroppo oggi si fa normalmente, ma però diciamo noi europei abbiamo un po' un primato in questo. Bene, dopo quel secondo massacro mondiale, alcuni sono messi a riflettere perché proprio qui in Europa era nato questo grande sfracello da farsi vergognare per il resto dei nostri giorni, e soprattutto perché all'interno di quel grande massacro mondiale era nata una delle più brutte costruzioni umane, ossia il campo di concentramento, diventato poi campo di sterminio, che aveva prodotto anche qui sofferenze inaudite e morti. Bene, il ragionamento che fecero questi studiosi, parecchi erano, però sulla passione, la tensione di rifiutare quello che era successo, comunque di capire il perché in modo da cambiare le regole, beh, quello che scoprirono, che scrissero pure dei bellissimi libri completamente spariti, scomparsi, è che il carcere, cioè il campo di concentramento, non è altro che il prolungamento del carcere, non è altro che il carcere portato alle sue estreme conseguenze. Questo è il campo, non è un'altra cosa nata nelle menti sconvolte, folli dei nazisti. Il campo di concentramento è un prolungamento del carcere, è un carcere portato alle sue estreme conseguenze. Il campo di concentramento non fa altro che sradicare, devastare, annientare le persone, così come fa il carcere, ovviamente con dei livelli diversi, però non è che c'è una differenza qualitativa. Il carcere quindi non può rieducare per sua natura, non può risocializzare per sua natura, in quanto sradica, una persona dal proprio ambiente di riferimento, dove c'ha relazioni affettive, amicali, di lavoro, e cioè dove c'ha un contorno di persone che sono la sua identità, viene sradiato da lì, portato in un posto dove il linguaggio dei carcerati l'ha definito la casa del nulla. La casa del nulla è la prima definizione, la più diffusa che c'è in carcere, del carcere stesso, perché la definizione esatta, il carcere è la casa del nulla, cioè tu vieni buttato in un non luogo, poi i filosofi l'hanno chiamato non luogo, è più raffinato, però il concetto è quello, in un non luogo dove tu non hai relazioni di nessun tipo, quindi sei azzerato, laddove il tempo non esiste, nel senso che il tempo esiste per gli anni di carcere che devi fare, ma lì dentro non puoi dire ieri ho fatto questa cosa, come dicono le persone in libertà, no? Io ieri ho fatto, sono andato al cinema, ho fatto questo lavoro, ho fatto quest'altro lavoro, domani faccio questo. In carcere non lo puoi dire, ogni giorno è uguale all'altro, quindi il tempo praticamente è come se il tempo fosse questo veicolo che improvvisamente si impantana nel fango, nella melma, nelle sabbie mobili e affonda nelle sabbie mobili, quindi diventa immobile, assente, azzerato. Questo fatto non è un fatto così di riflessione così, l'essere umano è nato in simbiosi col tempo, gli primi strumenti che ha messo in moto sono quelli della misurazione del tempo, lo sapete, prima con le stelle, con le luci, col sole che sorge, eccetera eccetera, quando ha scandito la giornata l'ha fatta, l'ha scandita perché appunto quando rispunta la luce è un nuovo giorno, e quindi ha diviso la propria vita in giorni, poi li ha raccolti in mesi, in anni, insomma fa tutte queste cose perché aveva bisogno, gli uomini, le donne da sempre, sia che vivessero da soli, sia in aggregati piccoli, villaggi o grandi città o grandi metropoli, di avere una scansione del tempo abbastanza precisa, dicendo appunto perché per progettare una vita, per sviluppare una propria vita realmente vissuta, hai bisogno di fare i conti col tempo. Ieri ho fatto questa cosa, l'altro anno ho fatto questa cosa. Il nostro tempo è scandito dall'orologio per vedere i minuti e le ore, però per esempio dal lavoro. Ogni giorno si va al lavoro o si va a scuola, poi per esempio ogni mese si prende lo stipendio, quindi conti i mesi dal fatto che prendi lo stipendio, se vieni pagato ogni mese, se vieni pagato settimanalmente scandisci le settimane, molti che devono pagare il mutuo della casa, pure quella è un'altra scadenza, quando nasce un figlio oppure quando muore una persona anziana, tutte scansioni del tempo che permettono di regolare la vita di un essere umano. In carcere tutti questi avvenimenti non avvengono, non succedono, non accadono, e quindi il tempo è azzerato, è annientato, è annullato, e quindi la vita non c'è, perché la vita non è altro che il rapporto tra l'umano e il tempo. Non essendoci la vita, com'è possibile, voi dite, un percorso di rieducazione e reinserimento sociale in un luogo dove proprio la socialità manca, è assente, e il tempo della socialità è azzerato? Ovviamente qualunque persona risponderebbe: non c'è rapporto tra il carcere e la risocializzazione, rieducazione, ed è questo l'elemento centrale che bisogna capire. Il carcere non è altro che appunto un campo di concentramento relativamente tenuto più basso, non si uccidono le persone, anche se nel carcere italiano muoiono circa 200 persone l'anno, che non è uno scherzo, i suicidi sono molto alti, e guardate caso i suicidi sono aumentati, sono molto aumentati negli ultimi decenni, negli anni 60-70 erano pochissimi percentualmente, no? I suicidi 10, non arrivavano a 10 l'anno, oggi sono 60 l'anno. Perché questo? Perché il suicidio è legato alla prospettiva, alla speranza, alla possibilità di veramente passare questo periodo nero quando capiti in carcere e poi riprendere la tua vita. La situazione è, man mano appunto che c'è stato questo grande incarcerazione liberista, questa che dalla metà degli anni 90 ha cominciato a zerare, è stata un'aggressione come una guerra combattuta dai potenti, banchieri, finanzieri, imprenditori, governanti, contro i lavoratori, i poveri, i disoccupati, i proprietari, la gente semplice, insomma, una guerra vera e propria, perché dovevano i ricchi dovevano diventare ancora più ricchi, in quanto secondo loro gli era stato tolto un bel po' di profitto dalle lotte dei lavoratori che avevano ripristinato, diciamo, un minimo di regolazione del pagamento della forza lavoro. E questa cosa quindi è dovuta proprio all'aggressività del sistema capitalistico. Ora, il problema, quindi il carcere, appunto, è una struttura che va tolta, va abolita, va cancellata dalla realtà. Una società non potrà essere non violenta finché non viene abolito il carcere. Non ha senso, come parlavamo l'altra volta, pensare che mandare le guardie penitenziarie, cioè i secondini a scuola e con corsi di rieducazione di non violenza, il carcere possa diventare una situazione tranquilla, non violenta, pacifica. Non può essere. Il carcere per sua natura è violento, devastante, e quindi, come tale, chiunque va dentro, chiunque fa il secondino là dentro, non può che farlo in maniera adeguata a quello che è il carcere, che tende a devastare, a distruggere, ad annientare una persona. Questo è un po' il concetto, e questi semplici concetti che pare che gli intellettuali italiani di oggi, ieri l'hanno detto, l'hanno scritto, hanno fatto, di oggi pare che non lo capisca nessuno, che i giornalisti men che meno, i governanti stanno tutti dall'altra parte, ma proprio tutti. E quindi è un problema, perché in realtà, insomma, come dire, finché ci sarà questo maledetto carcere, sarà difficile rinnovare la società, modificarla, insomma, fare in modo che qualcosa cambi, farla cambiare. Non ha importanza che adesso discutere qui da noi come vorremmo cambiarla, ognuno ha le sue idee. Bisognerà costruire dei momenti aggregativi dove si possa discutere tutti insieme come, che volto vogliamo dare a questa società, alle relazioni umane, le differenze, come si può fare ad abolire queste differenze enormi tra ricchi e poveri. Considerate che la differenza, che appunto, tornando a quanto dicevano quelle fondazioni che hanno visto in questi ultimi anni, cioè 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, il calcolo è fino al 2012, chiaramente i primi del 2013, la differenza, la forbice tra ricchi e poveri è enormemente aumentata. Questa cosa bisogna ribaltarla. E come fare? Chiaramente, se non ci si libera prima della galera. La galera è centrale per mantenere e accentuare questa differenza, che tende ad aumentare ancora, non è finita qui. I provvedimenti che sta facendo Renzi, per esempio, sono chiaramente volti ad aumentare questa forbice sociale, perché il ragionamento che c'è alla base è che, dando più soldi ai ricchi, è possibile che questi investano i propri capitali in attività produttive e quindi rimettano in moto l'economia. Quindi bisogna continuare a togliere ricchezza, ormai quel poco che c'hanno, dai proletari per darla ai ricchi, sperando che questi investano in attività produttive. Questo è il ragionamento che si sta facendo oggi e la fase che attraversiamo. Il carcere non è l'unico elemento centrale, però ha una funzione importante in questo massacro di civiltà che sta avvenendo in questo periodo.